Ecco, ciò che mi colpisce nell'ascolto della biografia di Walter Benjamin è proprio questa dimensione dell'erranza, della frattura, dell'essere un filosofo fuggitivo senza fissa dimora, costretto più volte all'esilio e anche a una sorta di anonimato. Un apolide condannato all'anonimato della morte senza una degna sepoltura. Abbiamo traccia di lui nei suoi testi. È un pensatore estremamente complesso, frammentato. Nel cui lavoro ci sono, colpiscono lampi di verità, irrompono, direi. E in questo senso una questione di metodo è lo stile malinconico e rivoluzionario che si dà nella sua scrittura. Un pensatore in transito che ama camminare. Costantemente in bilico tra una cosa e il suo opposto, tra un'origine e un'altra. Un primo luogo un poeta, qualcuno che lascia che la verità sia qualcosa di non didascalico, ma piuttosto di evocativo. È Hannah Arendt a dire che pur senza essere un poeta pensava poeticamente, era un filosofo che pensava poeticamente. Questo è qualcosa che a mio avviso lo rende un rivoluzionario appassionato di verità. La sua opera è unica, complessa, intraducibile, anacronistica. Susan Sontag dice di lui: ogni frase è scritta come fosse la prima e l'ultima. Questo è un altro spunto che trovo preciso e che mi fa amare Walter Benjamin. In tutto questo che è il suo stile, c'è traccia di quello che lo stesso Benjamin credo potrebbe considerare una forma di irruzione di una verità da riscattare, di un passato che si fa futuro. La rivoluzione per Benjamin ha a che fare con l'irruzione nel presente di un'esigenza che viene dal passato, quella che lui stesso chiama Eingedenken. Una forma del ricordo inteso non come mero recupero e richiamo alla memoria. L'immemorare è ciò che consente una rilettura del passato nei termini di un non passato, di un luogo di potenzialità sempre in atto, in cui il presente, che in esso confluisce, viene perturbato dall'affiorare improvviso di un ricordo, come esso balena nell'istante di un pericolo. In questo consiste l'articolazione storica del passato, distinta da una mera e passiva conoscenza di come esso è propriamente stato. Ogni istante è pericolo, evento. Ciò che è rivoluzionario per Benjamin è la dimensione evenemenziale dell'affiorare improvviso di un'immagine guizzante del passato. È nel linguaggio la sovversione. Linguaggio che per Walter Benjamin ha funzione espressiva, non strumentale. È attraverso il linguaggio che l'uomo deve dare voce alle cose mute. A proposito di cose mute, c'è un ricordo che lo stesso Benjamin riporta in infanzia berlinese. È il ricordo del padre che una notte, nell'augurargli la buonanotte, cosa che peraltro, sottolinea lo stesso Benjamin, faceva assai di rado, gli comunica la morte di uno zio. In questo frammento Benjamin sottolinea come il padre, nel dargli questa notizia, peraltro riguardante uno zio a cui Benjamin non era particolarmente affezionato, non smetteva più di parlare. Sottolinea come il padre riempisse la sua stanza di parole e di dettagli molto specifici sull'evento della morte e descriveva minuziosamente il colpo apoplettico con il quale aveva esalato l'ultimo respiro, riempiendo il racconto di dettagli. Di quel gran discorrere, ci dice Benjamin, non ritenni molto. Ma assai chiaramente di quella sera rimasero impressi la camera, il letto, proprio come quando si fa attenzione a un luogo, dice Benjamin, in cui si ha il presentimento che un giorno si dovrà tornare a prendere qualcosa di dimenticato. Solo dopo molti anni, dice Benjamin, capii cosa. In quella stanza mio padre mi aveva taciuto una parte della storia. Quel cugino, infatti, era morto di sifilide. Qualcosa dunque è stato percepito dall'infanzia e si è depositato attraverso un discorso che segnala resti a cui tornare. Un segreto vertiginoso, un annuncio di morte che lega la morte alla sessualità. Se pensiamo anche alla portata politica che questo aveva. La dimensione persecutoria nazista dell'impurità ebrea. Qualcosa dice Benjamin fa irruzione attraverso il non detto e circola, coperto da tutti i particolari minuziosi del racconto della storia raccontata dal padre. Ed è proprio l'eccesso di particolari a tentare di coprire ciò che non può essere detto. E che fa irruzione in Benjamin come qualcosa a cui tornare, qualcosa che ci interroga in continuazione. C'è qualcosa che passa come un lascito testamentario, qualcosa di un dire che include in sé zone più o meno ampie di non detto, di taciuto, di inespresso, che domanda pertanto di essere ripreso. E che nel suo restare sospeso resta come un tarlo nello psichico. Come dice Maurizio Balsamo in un articolo in cui lavora su questo ricordo di Benjamin, una spina irritativa nello psichico. Potremmo dire che il passato traumatico che irrompe nella scena analitica è esattamente questo. Non tanto e non soltanto ciò che è stato, la serie più o meno ampia degli eventi che conserviamo nella nostra memoria, i racconti che ci hanno fatto, le scene che ci hanno colpito, ma ben più sostanzialmente ciò che non accade, ciò che rimane in giacenza, incompiuto, ciò che resta fuori discorso, ciò che resta come residuo del dire e del senso, ciò che non ha trovato dicibilità e dunque rappresentazione. L'eccesso di particolari della narrazione del padre di Benjamin, dettagliata e didascalica, mostra la necessità impossibile di padroneggiare gli eventi, di mascherare un non senso, il non senso, ostentando un eccesso di senso. La verità per Benjamin non è un'esplicitazione che distrugga il mistero, bensì una rivelazione che gli renda giustizia. E qui fanno eco, nel mio modo di ascoltare le cose, le parole evocative di Dolto, che sempre ricorda che occorre dire la verità ai bambini. Ma quale verità? La parola vera è una parola autentica, Una parola che anziché mistificare o negare il reale del trauma, del non senso dell'esistenza umana, piuttosto lo veicola, manifestando al suo proprio interno il limite della parola stessa, questa dimensione di una parola che rompendo il silenzio si fa atto e si fa poesia, si fa rivelazione. L'infanzia per Benjamin è la figura paradigmatica dell'adesso, del tempo ora, lo Jetztzeit benjaminiano. In questo adesso che si presenta a noi per immagini fulmine, c'è il segno di un sapere che viene dalle cose. L'infanzia rappresenta sempre per Benjamin il già stato, ma contiene al suo interno, potremmo dire con Freud, in qualche modo trattiene, custodisce allo stesso tempo un sapere di questo già stato, che deve essere risvegliato e non mitizzato. L'infanzia è l'occasione di questo risveglio, anche perché ripresenta una forma di intimità con le cose, qualcosa che è dell'ordine dell'inconscio, potremmo dire. Anche se Benjamin non si esprime in questi termini, qualcosa che pulsa nella nostra vita, qualcosa che per la psicoanalisi è più prossima alla verità profonda e la più perturbante. È la saggezza dell'infanzia, una dimensione universale e originaria che non precede ogni evento storico, ma vive al suo interno, come possibile e imprevedibile rovesciamento. È il risveglio che ci fornisce il sogno. Ogni presente per Benjamin è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone. Ogni ora è l'ora di una determinata conoscibilità. In quest'ora la verità è carica di tempo fino a frantumarsi. Benjamin, in Scavare e Ricordare, scrive che la memoria non è uno strumento per recuperare notizie che riguardino il passato, bensì il medium stesso per la ricognizione del passato, il medium di ciò che si è esperito. Medium per Benjamin è ciò che rende possibile un'esperienza. C'è qui qualcosa che permette di fare un salto che sembra nuovamente portarci nella direzione suggerita da Freud, illuminando un modo differente e sovversivo di intendere il rapporto dell'essere umano con il passato. Per Benjamin, chi cerca di accostarsi al proprio passato sepolto deve comportarsi come un individuo che scava, non temendo di tornare a uno stesso identico stato di cose, disperderlo come si disperde la terra, rivoltarlo come si rivolta la terra stessa. Gli stati di cose non sono altro che strati che consegnano ciò che giustifica tale scavo. Ossia le immagini che, strappate a tutti i precedenti contesti, per il nostro sguardo ulteriore, sono dei gioielli in abiti sobri. L'accento è posto da Benjamin su questo sguardo ulteriore, sul colpo di vanga che procede a tentoni nell'oscuro regno della terra e si inganna sui lati migliori chi fa solo l'inventario degli oggetti ritrovati e non sa indicare nel terreno attuale esattamente il luogo in cui era conservato l'antico. I ricordi, insomma, non devono riferire, informare, quanto piuttosto indicare il luogo in cui ci si è impadroniti di loro. Un determinato momento del passato converge con il presente in una costellazione. Il passato che irrompe sulla scena analitica non è dell'ordine dell'accaduto, del ciò che è stato. L'inconscio è qualcosa che si manifesta a noi come qualcosa che sta in attesa, direi nell'area, direbbe Lacan, del non ancora nato, del non realizzato. L'immemorare è legato a un tornare di immagini mai viste prima che ci ricordassimo di loro. È l'accesso a una dimensione nascosta che chiama profondamente in causa per Benjamin la corporeità. Come se quell'invisibile luce che è il buio del presente proiettasse la sua ombra sul passato e questo, toccato da questo fascio d'ombra, acquisisse la capacità di rispondere alle tenebre dell'ora. Ed è qui, e su questo, diciamo, vorrei porre particolare attenzione che Benjamin si interessa particolarmente all'infanzia, ai bambini e alla loro grazia, al loro potere di meraviglia, di sorpresa, di ribaltamento dello sguardo sul mondo. I bambini sono per lui gli attori privilegiati di questo risveglio che ci fornisce la dimensione del sogno. E questa, diciamo, connessione tra ricordo e risveglio indica una possibilità di non tradire il vero compito dell'infanzia. Il risveglio è una sorta di soglia, un passaggio, un transito, una transizione in cui sonno, sogno e veglia sono ancora intrecciati. In questa soglia può venire estratto dal sogno qualcosa che balena dal ciò che è stato e che all'improvviso rende conoscibile l'essenziale di ciò che chiamiamo infanzia. L'infanzia deve essere interrogata per Benjamin a partire dal segreto che custodisce, e tale segreto si deposita nei suoi frammenti, nella materia della sua apparente decadenza, in quelle che Benjamin chiama rovine. Il frammento è l'accesso al tutto. La rivoluzione dunque nell'infanzia, in quanto spaesamento, in quanto risveglio, in quanto possibilità di meraviglia, di sorpresa, di sogno. I bambini per Benjamin hanno la capacità di rinnovare la vita come pratica eterna e spensierata. Ogni immagine, ogni frammento contiene tutta l'opera in sé. Rimanda ad essa come una possibilità sempre a venire. L'incompiuto e il compiuto non si danno in un'alternativa che li esclude. Il passato, che sembrava in sé conchiuso e inaccessibile, si rimette per noi in movimento, ridiventa possibile. È così che il futuro potrà riaccadere per noi come un tempo ritrovato.